sapete che noi siamo figli di scimmia, di scimmia. Qualunque cosa vi raccontino, sappiate che bisogna aver tenuto il sedere attaccato alla sedia tutta la vita per sapere le cose come stanno, altrimenti si sparano parole e non, le cose non restano per quello che sono. Noi siamo qui, io, voi e gli altri, solo perché a un certo punto, a causa della modificazione del sistema dei terremoti in Africa, c'è stato un grande terremoto che ha fatto sì che un gruppo di circa 50 femmine e 3 maschi si separassero per sempre dal loro gruppo e finissero in un'altra valle, nella valle di Ogudai. Queste scimmie dovevano imparare nuove opportunità, nuove abilità, perché lì non c'era lo stesso ambiente di prima. E sono sopravvissute 50 femmine e 3 maschi, nonostante che esista la regola del maschio alfa, per cui un maschio caccia gli altri, perché voi capite, un maschio per 50 femmine non c'è nemmeno da pensarci che ce la possa fare. Risultato che siamo figli di questi. Abbiamo avuto tantissimi fratelli che abbiamo perso nel corso della nostra storia, che sono rami secchi del genere umano, di quello che poi è diventato le scimmie antropomorfe, le scimmie cioè simili agli uomini, poi i famosi australopitechi, cioè quelli che sono scimmie della parte del sud, e poi finalmente si è dato origine in maniera molto grossolana all'Homo erectus, all'Homo habilis e infine all'Homo sapiens, e noi siamo una specie che per distinguerci dai nostri antenati africani veniamo chiamati Homo sapiens sapiens, ma sono tutte balle, voglio dire, siamo sempre le stesse persone, con gli stessi sogni, le stesse speranze, le stesse paure. Questa popolazione che è la... abbiamo un uomo che ha dato origine a tutti noi, questi geni, è una madre che chiameremo la nostra nonna mitocondriale, voglio dire, di cui le donne conservano questo sistema genico di mitocondri ancora oggi. Cioè, voi donne avete presente nelle vostre cellule ancora il DNA di questa antica nostra madre, che è vissuta circa 195.000 anni fa in Africa. Queste persone avevano gli stessi problemi all'incirca che abbiamo noi, e che nascono dal mondo oscuro, animalesco e animale, da cui noi deriviamo. Per cui la cosa fondamentale è la ricerca del cibo, la ricerca dell'acqua, la ricerca di una femmina con quale accoppiarsi, o viceversa, per una femmina, un maschio con quale accoppiarsi, e poi la difesa del territorio. Questo è assolutamente necessario, perché senza prole non c'è speranza di futuro. Non è che ci sia l'INPS o la badante, capito, nelle savane africane. Per forza la copulazione, oltre perché ragioni edonistiche di piacere, era un puro fatto di sopravvivenza. In questa antica foresta, in questa antica savana, in queste antiche praterie, è nato appunto il sistema di attaccamento. Voi capite bene che non siete stati, come sono stato io, ufficiale delle forze speciali, e abbiamo bisogno per forza di protezione. Da soli non contiamo niente. Se siamo soli e isolati, ce la possiamo fare per breve tempo, ma non per molto tempo. Per cui abbiamo bisogno comunque di essere protetti, di essere accuditi in qualche modo. in questo modo il nostro sistema ha formato dei geni di nuova formazione, diciamo, è un sistema culturale, transculturale, tipo epigenetico, per cui noi esseri umani abbiamo una tendenza assoluta a legarci a figure di accudimento o di attaccamento, che sono figure speciali che ci forniscono protezione. Questo avviene da adulti, ma avviene massimamente da piccoli, perché voi non so se avete mai visto il parto di una giraffa. La giraffa appena esce dall'utero della madre si ha difficoltà un po' a mettersi sulle gambe, ma dopo circa un'ora si mette sulle gambe e segue la madre. Noi, quando ci sono super bravi, diciamo, che camminano, ma prima di 10 mesi è praticamente impossibile. Tra l'altro, chiunque voglia fare andare il bambinetto un po' prima, come si faceva prima col girello, ha tutte queste belle ragazze che hanno le gambe storte, perché si verifica il fenomeno della tibia arcuata, perché non essendo ancora formato un sistema osseo preciso e ancora essendo presente un sistema precedente alla formazione dell'osso, la tibia si piega. Detto questo, questa figura di attaccamento, di accudimento o caregiver, come si dice in inglese, è essenzialmente nelle culture come la nostra, per le generazioni passate, da madre. Ma ripeto, niente vieta che possa essere il padre, e meglio sarebbe che fosse una persona che insieme, unite, accudiscono il figlio. E questi sono la madre, che sarebbe il caregiver primario, e il padre, che sarebbe il caregiver secondario. E a questo punto noi siamo accuditi da questa persona che ci dà il cibo sotto forma appunto di latte inizialmente, attraverso il latte che produce con la mammella, attraverso la tetarella o altri amminichi di questo genere. Questo crea un rapporto speciale con questa persona, in quanto questa persona ci allatta, ci pulisce, ci tiene al caldo o viceversa ci protegge dall'eccessivo calore, ci tiene in braccio, ci mette a nanna, insomma tutte cose che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, ma anche per il nostro benessere fisico e mentale. Ora, c'è un problema, che naturalmente noi siamo figli di scimmie e prima ancora siamo figli di animali che combattevano nella foresta, e non siamo in genere dei cigni, ma siamo degli squali, e perciò abbiamo dentro di noi un mondo oscuro che porta a difficoltà nelle relazioni umane, porta improvvisi cambiamenti di umore, porta difficoltà relazionali di ogni genere, porta stati depressivi o stati schizoidi o stati borderline o stati di personalità doppia o stati istrionici o stati sadici, quello che voi volete. Ce n'è, non c'è altro che aprire il menù per scegliere. Chiaramente perciò si verificano delle situazioni nelle quali le madri non sono così disponibili, gentili, attente, compassionevoli e naturalmente molto molto molto, come si dice, resilienti in qualche modo, no? Nei confronti del bambinetto o della bambinetta che hanno vicino. Ma altre volte possono essere madri trascuranti, madri ipercontrollanti, madri ambivalenti, madri disorganizzate, madri pericolosamente con malattie mentali, con problemi di tossicodipendenza, con problemi di alcolismo, con problemi di vario genere. Ecco, tutto ciò si riflette nella vita futura. E nella salute del bambino o della bambina accudita, che appunto avrà un problema di attaccamento. Ora, questo attaccamento, cioè vale a dire quello di essere quasi un tutt'uno con la figura che ci assiste, è la cosa che la nostra dottrina più combatte. Però mi permetto di fare una piccola riflessione. Cioè, i rapporti che abbiamo con gli altri esseri umani, sono rapporti di interdipendenza e sono rapporti di codipendenza. O di dipendenza. Poi vedremo successivamente, non oggi, che significato hanno queste parole. Ma un rapporto con un essere umano che non sia dipendente dall'altro essere umano o interdipendente o codipendente esiste solo nella fantasia, perché tutti siamo profondamente dipendenti. L'importante è che insieme a questa dipendenza sembra assurdo, ma conserviamo l'autonomia e l'autostima. Ora, è dimostrato che più siamo codipendenti o dipendenti da una madre resiliente, sorridente, affettuosa, disponibile a tenderci le braccia, a non respingerci, più un domani diverremo soggetti autonomi. Più soggetti meno attaccati, meno ansiosi, meno pieni di problemi, meno rabbiosi, meno pieni di paura, meno pieni di sensi di colpa, meno pieni di tristezza, meno pieni di ansia e angoscia. Questa è la realtà. Perciò una dipendenza non è detto che sia una cosa sbagliata in sé. Se tu sei dipendente da una persona sana emotivamente, mentalmente e fisicamente. Anzi, secondo tutti gli studi, è la base sicura di una vita che sarà fatta di sicurezze e non di paure, di ansia, di rabbia, di odio, di gelosie, di malessere e compagnia bella. L'importante è che questo avvenga per un periodo transitorio, come avviene per una barca che in un porto veramente protetto e in buone condizioni di protezione, poi quando cessa la tempesta, quando cessa l'uragano, la barca riprende il mare e va da sola per la sua strada. Però è stata ampiamente protetta in quel tempo in un porto sicuro. Questa è la dipendenza sì dal porto sicuro, ma anche la possibilità, essendo in quel momento in buone condizioni, prendere il mare e veleggiare in maniera autonoma. Certo, ci può essere uno tsunami, nel senso che lo tsunami, lo so dal mio amico Paolo Pulino, che è professore di giapponese all'università, vuol dire onda del porto, perché quando arrivava questa grandissima onda, superava appunto la costruzione del porto, entrava nel porto e distruggeva tutto, come è successo l'altro giorno anche in Italia. Ecco, se succede uno tsunami, nel senso che muore la madre, una persona subisce delle violenze fisiche o abusi sessuali gravi, viene fatto oggetto di gravi violenze, questo ovviamente anche se sei in un porto sicuro non c'è niente da fare, ma sono casi modesti, sono casi di piccola entità. Quello che conta è avere un rapporto con la madre di una dipendenza che sia sana, perché c'è l'amore sano e c'è l'amore malato, c'è l'amore molesto. Allora, quando il maestro parlava di attaccamento, chiaramente parlava di attaccamento ansioso, ansioso, per quello che provi tu di ansia è quello che quella persona ti trasmette. È quell'attaccamento che non bisogna avere. Ma l'altro attaccamento, l'attaccamento sano, su base di una sanità fisica, mentale ed emotiva, quello è assolutamente necessario, necessario. Ora, a questo punto cosa succede? Succedono le cose che vi volevo raccontare stasera. Quando tu hai una madre serena, tranquilla, di buon umore, disponibile, tu vieni nutrito quando effettivamente hai bisogno e non come dicevano i pediatri del tempo in cui io studiavo medicina negli anni 60, che invece bisognava rigidamente nutrirli a una certa ora. Non punirli subito, non lasciarli piangere nel lettino se non diventavano mammolette e tutto il resto di banalità che avevano detto, che hanno rovinato milioni, 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 milioni di persone. Invece bisogna fare l'azione giusta al momento giusto, la cosa più difficile, insomma. Come dicono qui in Campidano, dice non bisogna alzarsi presto quanto indovinare l'ora. E lì la madre deve indovinare l'ora, perché la madre empatica, empatica, vale a dire quella che ha amore ed emozioni dentro di lei che permettono di leggere in maniera chiara le emozioni e i desideri del bambino, fa sì che il bambino capisca i segni che il bambino ha fame, in quel momento lo nutre. Capisce il momento in cui il bambino deve essere preso in braccio, lo prende in braccio. Capisce anche il momento che non ne ha le basate piene di essere preso in braccio e di essere scrutullato, voglio dire, ma lo rimette dolcemente nel lettino per farlo dormire. È la persona la quale cambia i panni, certo, ma non li cambia in una maniera così ossessiva, in maniera che non ci sia nessun tipo di odore. Purtroppo la vita puzza, non è una vita questa fatta di Chanel numero 5. Basta restare per un caso 2 giorni senza lavarsi perché non sei in condizione di lavarti e puzzi subito. Non è una vita di Chanel numero 5. Lasciare un po' che il bambino abbia questo e anche farlo vivere in un mondo dove siamo, benvenuti in questo mondo. Detto questo, però, quando si crea un rapporto di attaccamento patologico, cioè con una madre per dire, supponiamo, facciamo il primo caso, di una madre che sia ambivalente, che sia ambivalente. Una madre ambivalente è una madre che una volta ti dà un bacio, una volta ti dà un pugno. Una madre ambivalente è una madre che una volta ti abbraccia, una volta ti allunga la mano per tenerti lontano. Una madre ambivalente è una che non sai mai cosa accadrà, cosa accadrà. E il primo segno, appunto, di una madre che ti respinge è la protesta. Il bambino che non viene accolto da una madre che l'aveva voluto la volta precedente, ma non la volta che lui chiede un soccorso, un aiuto, protesta. Protesta nel modo che lo sa fare, cioè nel senso di pianti, di rimostranze, di movimenti degli arti, insomma ci sono tanti modi. Questa situazione di protesta avviene attraverso un meccanismo molto complicato che si chiama iperattivazione del sistema di attaccamento. Vale a dire, cominciano a aversi tachicardia, sudorazione, polipnea, cioè il fatto che si respira molto corto, si muovono le braccia, si urla, si angosciati, eccetera. Questo sistema di attaccamento che si attiva per richiamare l'attenzione della madre, se in quel momento la madre risponde, ti abbraccia, ti carezza, ti asciuga le lacrime e il sistema si disattiva e permette che tutti gli altri sistemi di comportamento che esistono, ne abbiamo tanti al di fuori dell'attaccamento che abbiamo nei confronti della nostra madre, della nostra partner, del nostro padre, del nostro partner, si possa disattivare. Vale a dire, io non ottengo dalla mia fidanzata, dalla mia amante, dalla mia moglie una certa cosa, protesto e se lo faccio entro determinati limiti, questa rivolge l'attenzione verso di me e così l'iperattivazione cessa e io posso rimanere un po' più tranquillo. Quando però l'iperattivazione avviene in maniera assolutamente incongrua, io sto sempre protestando, sto sempre chiedendo e mi misuri la febbre e mi misuri la pressione e mi porti l'acqua e mi porti da mangiare e perché non mi fai un tost e perché mi lasci solo e voglio parlare con te, voglio stare con te e quella sta stirando, lavando, facendo, c'è il rischio che questo essere appiccicatici sempre addosso alla partner o al partner, porta il risultato molto contrario a quello che si voleva. Cioè, quella madre non solo non ti vuole, ma addirittura ti rifiuta e ti lascia per conto tuo, e così farà la partner successivamente. C'è un altro caso, altrettanto queste persone, noi le definiremo, come vedrete, fra 15 giorni, visto che martedì non ci fanno lavorare, ansioso preoccupate o ansiosi preoccupati, non cambia nulla, perché quello che bisogna premettere è che in questo discorso che facciamo i pronomi personali sono un opzionale, vale appunto per maschi e per femmine allo stesso modo e per giunta vale per coloro che sono eterosessuali o per quelli che sono omosessuali, sia maschili che femminili, non cambia nulla. Sistema di attaccamento è un sistema basilare del nostro organismo su basi genetiche e culturali, transculturali, funziona in tutti come sistema base. Però ci può essere, per dire, una madre che invece è trascurante, opponente, non vuole mai dare affetto, dare intimità, dare abbracci, tenere il bambino vicino a sé nel letto, insomma lo respinge, lo distanzia. Per un primo tempo il bambino, nei primi mesi, il bambino si iperattiva nella ricerca della madre, ma poi capisce, al suo cervello ancora immaturo, capisce che non c'è niente da fare con una madre così e allora dice: io ho un'unica possibilità di sopravvivere, disattivare il sistema di attaccamento. Cioè, mia madre mi distanzia, ma io la distanzio più di quanto lei distanzia me. Però, ahimè, non ce la fa, perché naturalmente è molto piccolo e il peso emotivo sulle spalle non regge. Però lo fa lo stesso. E questo sistema viene talmente introitato, che con tutte le parti nel futuro, ovviamente come ho detto già, con tutti i parti nel futuro, praticherà la stessa tecnica di disattivazione, che da adulti sono tremende, come voi vedremo, tipo ad esempio quello di lavorare ai fianchi da partner per tenerla sempre distante, per dire che camicetta brutta che hai, che scarpe orribili che hai, ma come ti sei pettinata. Ma lo sai che oggi hai cattivo odore in bocca? Che posso dire? Tante bellezze di questo genere. E queste persone sono quelle che odiano l'intimità, la condivisione emotiva, l'empatia, perché naturalmente si vogliono tenere molto distanti da persone che pensano come la madre e fanno un errore gravissimo in questo. E di conseguenza pensano che non possono avere fiducia, perché quando hanno dato fiducia alla madre, questi li ha sempre respinti. Quando Loro volevano l'abbraccio della madre, la madre le respingeva. Alla fine non hanno più cercato l'abbraccio della madre. Perciò credono che tutte le donne siano allo stesso modo. E sono le persone più rappresentate, purtroppo, ahimè, in questo mondo. Inizialmente sarebbero pochissime se le madri fossero diverse, ma siccome le madri sono per la più parte così, il 50-60% diventa di tipo distanziante, si chiama. Una persona che molti che sono qua avranno avuto come fidanzato, come amante o che hanno come marito, il quale proprio è una persona che ti vuole tenere a distanza. L'unica non distanza che come si dice, apprezza è la falsa intimità dei rapporti sessuali. Ma per il resto tutto tiene a distanza. E quando poi è sposato e è un amante di lungo corso, oppure ha un matrimonio di lungo corso, usa il sesso come arma di distanziamento, vale a dire non fa più sesso, insomma, con la moglie, o ad esempio se è incattivito contro l'amante che vuole troppa intimità, in genere l'amante di stile ansioso, preoccupato, vuole intimità, ma perché mi tratti così, io merito di più, ma perché io voglio più attenzione, perché mi tratti così. E allora in quel modo lui la distanza è ancora di più, e se prima faceva lavoro una volta alla settimana, poi finisce di farlo una volta al mese o di non farlo più. Ci sono anche aspetti ridicoli, ve ne dico uno per dire: una ricerca fatta in America di questi distanzianti, se sono, chiamiamoli così, fidanzati, cioè hanno l'amante in poche parole, nei primi 3 mesi, che si chiama periodo in cui questo fenomeno non lo sentono, perché pensano così come romanticamente che possa essere una donna diversa dalle altre, e se avessero problemi di impotenza vanno dal medico, dall'urologo, dall'andrologo, chiamate come volete voi, dopo nemmeno 48 ore. Mettiamo che avessero fatto cilecca, supponiamo. Pensate voi che se lo stesso fenomeno accade con una moglie di lungo corso, vanno dall'andrologo dopo un anno? Che vi sembra? È la verità, uno studio serio questo, non è una cosa detta così. E questi si chiamano distanzianti o evitanti. Evitanti e distanzianti. Evitare deriva dal verbo evicitare, che vuol dire, è una negazione, cioè non stare vicino, vicitare, no? Non stare vicino. E le antiche radici indoarie per l'espressione sfuggire, oppure proprio scappare, tant'è vero che certi testi americani definiscono questa figura dell'istanziante una figura sfuggente. E non è assolutamente impossibile che è assolutamente impossibile che non abbiate mai conosciuto una, perché è rappresentato circa il 50-60% delle persone. Tanto per capirci, eccetto che sia massone, voi direte: ma cosa c'entra la massoneria? C'entra, perché nella massoneria è obbligo salutare il framassone, cioè il fratello massone, con la mano che si stringe fortemente, per evitare che ci sia qualche oggetto che puoi nascondere in una mano l'MLM, va bene? Ma scelto che sia massone, allora escluso questo, gli altri vengono riconosciuti facilmente, che quando vi danno la mano, sono quelli che vi danno la mano che cade. Non vi danno mai una mano che vi stringe veramente la mano, ma la lascia cadere. Bene. Perciò abbiamo detto che esiste una figura di un essere umano sicuro, quello che ha avuto una madre che tutti avremmo voluto, una madre affettuosa, disponibile, presente ma in maniera discreta, che quando gattoni per la casa non sta a inseguirti guardandoti con la lente, ma interviene in maniera gentile quando magari stai per mettere la mano nella spina, e allora senza spaventarti si avvicina e dice: dai, giochiamo adesso in giardino, oppure vieni che adesso ti faccio sentire la giostra, e lo distrae senza creargli paure, perché le paure le creano le madri o i padri, naturalmente. Allora, cosa succede? Queste sono persone che hanno avuto una madre sicura, una madre affettuosa, una madre generosa, una madre che ti ha aiutato, una madre che non ti assilla, una madre che quando hai bisogno c'è, e quando non hai bisogno c'è lo stesso, ma non ti cerca. Se vuoi uscire, ti lascia uscire. Se vuoi comprarti il motorino, te lo lascia comprare, se hai soldi, oppure quando deve decidere se comprarti il motorino, si fa sempre la domanda: ma lo faccio per placare la mia ansia di non comprarglielo, oppure perché lui corre un reale pericolo col motorino? È un esempio, eh? La maggior parte lo fa per placare la propria ansia, cioè agendo da madre ansioso, preoccupato e non certo sicura. La seconda tipologia è quella che vi ho detto, l'ansioso preoccupato, o meglio l'ansiosa preoccupata, che viene rappresentata in grandissimo numero, le donne sono rappresentate in grandissimo numero, e poi c'è questo distanziante, e poi c'è un'ultima figura di cui dovremo parlare, perché le tipologie sono quattro, che si chiamano timoroso evitanti, che sono persone che hanno nel contempo parte della struttura dell'ansioso preoccupato e parte della struttura della persona distanziante. Perciò sono persone che insieme hanno l'una cosa e l'altra, un inferno in terra, un inferno in terra. Perché vogliono l'intimità, ma vengono sopraffatti dall'intimità quando questa si realizza. Non si sentono sicuri, ma hanno bassa autostima, mentre invece gli evitanti erroneamente hanno un'alta autostima, credono di poter avere tutte le donne che vogliono, gli uomini che vogliono, quando parlano con la partner mostrano di dire che però io ho tante opzioni, tante chance. Io sono rimasto allibito perché è morta la sorella, la sorellata dell'amica, di una mia cara amica, che io però conoscevo, e sono andato e c'era il marito, che aveva una differenza d'età con lei di circa 18 anni, e questo ha 83 anni, scusatemi l'espressione, ma un vecchio ricoglionito, il quale parlava con me dicendo: adesso muore, però io cosa? Mi stavo dicendo: ma tu ti sei completamente bevuto il cervello? Un uomo di aspetto, come posso dire, non se l'avrebbe caricato nemmeno un boh. Sinceramente sono rimasto allibito, perché però mi sono subito ricordato che stavo commettendo un errore, perché diceva il mio maestro che bianco o nero è tutto nella nostra mente. Quello ritiene di essere chissà chi, prenderà badilate in faccia. Comunque ritiene veramente di essere così. Un altro invece che ha quei piedi per terra, testa sulle spalle, penserebbe in maniera diversa e ne avrebbe vantaggi. Ma lui veramente sono rimasto allibito. Lui è uno che quando la moglie era lì, morente, nell'hospice, è andato a mangiarsi un bel piatto di cozze. E ha assistito a una scena che mai avrei voluto vedere in vita mia. Questo è ritornato dopo aver fatto questa mangiata, descrivendo davanti alla moglie morente, non sto scherzando, dicendo: mi sono fatto una grande mangiata di pasta con le cozze, per dire, no? E lei, poverina, era negli ultimi momenti prima di fargli sapere che si fava fina ad alte dosi, no? La stava imboccando con un po' di semolino, no? E lei, che era una tipa tremenda, aveva un'ironia grandissima, anche lì nell'ultima fase, poco prima della sera, la sera prima di morire, ha detto: se credi che questo mi possa stimolare l'appetito, capito? L'ha proprio bruciato, è rimasto nella sua... Questi sanzianti sono così, persone che si possono definire con una sola parola, insensibili, ma se considerate che c'è il 50-60% degli esseri umani in questo modo, fra 15 giorni a telecamere spente, cioè senza il coso, mi chiederete di qualche nostro personaggio pubblico e vi dirò di che tipo di struttura comportamentale, perché questo sistema comportamentale a cui sto dedicando tanto tempo, siamo quasi 2 anni, vero? Ha una particolarità, che è un sistema matematico. Perciò una volta che riesci tramite i test o i colloqui o l'osservazione a individuare una di quale tipo di modello o stile di comportamento sia, hai il vantaggio che ti fa conoscere questa persona come nemmeno questa persona si conosce. Perché è un sistema ferreo, capito? Un sistema ferreo. Non c'è nulla da fare. Uno agisce attraverso l'iperattivazione, l'altro attraverso la disattivazione e c'è un terzo tipo che è il timoroso evitante che pratica insieme, in maniera disorganizzata, disomogenea e incongrua, sistemi di iperattivazione e disattivazione a seconda del momento. Perciò immaginatevi che divertimento può essere stare con una persona come questa. Ti aspetti che ti abbracci e non ti abbraccia, ti aspetti che non ti abbracci e ti abbraccia. Insomma, una ginnastica emozionale di livelli. Ho fatto poi un elenco nel libro delle coppie che possono funzionare e quelle che non possono funzionare. E ce ne sono molte che non possono funzionare e perciò sono disfunzionali, che però sono quelle più durature perché sono paralizzate dalla paura di essere lasciate. Uno, per dire, un timoroso evitante che ha paura di essere abbandonato, sta con una ansiosa preoccupata che ha tanto paura di essere abbandonata e perciò vive l'equilibrio della paura, per cui il rapporto è sempre pessimo, ma nessuno dei due ha il coraggio di lasciarsi. Mi ricordo una volta che eravamo a Genova, allora non c'era quell'acquario che c'è oggi, no? Ma c'era un piccolo acquario. E io non mi ricordo quale... Ah, ecco, mi ricordo sì anche l'antefatto, che a un certo punto il treno era deragliato, e eravamo rimasti in bilico su una montagna, su una curva, e siamo salvati per la prontezza di spirito di questo capotreno, il quale ci ha portato tutti nell'altra parte della carrozza, in maniera di non portarci... Per non basculare, e poi da lì piano piano siamo scesi, siamo salvati. Io ero molto piccolo, mi ricordo solo vagamente questa cosa, ricordo questa curva, ricordo il paese dove questo si è verificato, si chiamava Bortigiadas, era poco prima di questa stazione, il treno era deragliato e a un certo punto io che non sapevo manco cosa fosse la paura, perché nonna ignorava la paura eccetto dei fulmini, l'unica paura che io avessi mutuato da mia nonna, ma non avevo paura di volti, non avevo paura di niente. A un certo punto ho detto a... mia madre, ho detto che avevo avuto paura. E poi mia madre mi ha detto, dice, cosa hai fatto? Dice, ho seguito le istruzioni del capotreno e poi sono riuscito a scendere, poi ci siamo messi sulla massicciata in attesa del treno soccorso, no? Dice, ma quella non è paura, mi ha detto mia madre, che la paura è un'altra cosa. Allora con mio padre e mia madre siamo andati, non mi ricordo per quale motivo, a Genova. E lì mi hanno portato in questo acquario e mi hanno fatto vedere che cos'era la paura. Io non sapevo cosa fosse la paura veramente, perché la vera paura ha un particolare che ho capito solo in quel momento. Ed è quello che poi permette a questi matrimoni disfunzionali. La paura ti paralizza, ti paralizza. Quando non ti paralizza, vuol dire che non è stata veramente paura, che hai avuto una sensazione di paura, ma con coraggio sei riuscito a combattere questa paura. Invece la paura vera ti paralizza. E come me l'hanno dimostrato? Me l'hanno portato in questo acquario, dove c'era una murena dentro l'acquario, un polpo abbastanza grande e una aragosta abbastanza grande. Nessuno si muoveva, erano bloccati, completamente bloccati. E gli ho detto, beh, che cos'è? Un acquario? No, dice, guarda, tu sbagli, non è un acquario semplice. Perché il polpo può attaccarsi alla ragosta e succhiarli tutto l'interno, senza che la ragosta possa muovere le chele per tagliare le ventose al polipo. La ragosta a sua volta può tagliare di netto la testa della murena, la quale può a sua volta agire sul collo, chiamiamolo così, nel polipo, per esempio la testa e ammazzarlo in un attimo. Perciò il primo che si muove viene assalito dalle altre due e muoiono tutte e tre. Perciò nessuno si muove. Quella è la vera paura. La paura che paralizza. Perciò in quel momento io poi ho capito quanti matrimoni continuano e provocano tutti i danni possibili sui figli, sui nipoti e compagnia bella, perché sono legati da questo equilibrio della paura imparato nell'acquario di Genova. Sembra assurdo, ma ho capito in quel momento cosa fosse la paura, perché se no la collegavo sempre e solo ai fulmini e ai lampi, di cui mia nonna aveva un terrore assoluto e si chiudeva dentro l'armadio, un armadio di quelli senza spicchi, avete presente l'armadio dove c'erano i cassetti sotto? Si chiudeva completamente sino alla fine del temporale, portando anche me dentro, provocandomi una paura enorme che ho superato solo con anni di dura meditazione, ma mentre invece mia nonna non aveva fatto paura della morte. Per cui quando andavamo a trovare gli altri nonni, passavamo, siccome allora non era chiuso il cimitero, passavamo all'interno del cimitero e c'erano tombe scoperchiate, fuochi fatui, un buio atroce, eccetera, ma non avevamo nessun tipo di cosa. Nonna non aveva paura e io non avevo paura, capito? Perciò la paura è semplicemente instillata dalle figure di attaccamento. Senza queste figure di attaccamento non c'è assolutamente paura. Se tu fai un'esperienza positiva con i tuoi caregivers, con i tuoi genitori, non avrai paura. E invece, se questa esperienza è stata fortemente negativa, avrai fortemente paura. Perché la parola esperienza deriva da ex pedano, questo peda è il nome in cui in greco si definisce la paura. La stessa parola è experience, per dire, no? È paura. E anche in tedesco si dice Erfurung, per dire, ma deriva dall'antico verbo far, che vuol dire camminare alla ricerca della caccia del territorio, perché appunto anche lì, solamente attraverso l'esperienza, hai paura. Senza questo non esiste. Noi siamo bloccati all'interno dei nostri matrimoni, delle nostre relazioni affettive, delle nostre relazioni di amanti, eccetera, solo per l'equilibrio della paura. Pochissime persone riescono invece a mantenere relazioni sulla base di un vero e sincero affetto, perché si commette l'errore, qui concludo la mia conversazione, si commette l'errore più grave di non applicare il mantra di Enrico, che sarei io, cioè mettere le carte in tavola all'inizio, senza avere paura. Ripeto, mettere le carte in tavola all'inizio senza avere paura. Quando vedi che quella persona, quando mette le carte in tavola, approfitta di te e delle tue debolezze, dei tuoi difetti, che gli hai chiaramente spiegato insieme alle tue, ai tuoi pregi, alle tue possibilità, devi scappare a gambe levate, non fare la croce rossina o il militare dell'esercito della salvezza, perché comunque sarai completamente risucchiato in un vortice senza speranza. Se invece trovi una persona che è leale con te, è sincera con te, è gentile con te, allora possiamo parlare, perché nessuno di noi è privo di difetti, abbiamo gravissimi difetti, però abbiamo anche grandi possibilità di rimediarli. Avere questa cosa, per adesso quella persona è un'illusione, non è quella che tu vedi veramente. Se tu credi che di ingannarti e ingannarla perché questa persona ha un bel lato B o ha begli occhi, eccetera, sono tutte puramente illusioni, perché dietro quelle cose si avrà l'inferno quotidiano di non poter avere nessuna comunicazione, nessun linguaggio comune, nessuna disponibilità. Che senso ha? Che senso ha? Cioè stare 10 mesi bene e 50 anni inferno, se duri 50 anni. E come diceva il mio maestro, no? Quando consigliava di mantenere una dieta idonea, dice 5 o 10 secondi in bocca e 50 anni sui fianchi. Buonanotte.